la necessità della presenza di Dio. E quando parliamo della presenza di Dio, posso bere qua, siamo tra amici, no? Quando parlo della presenza di Dio, parlo dello Spirito Santo. Ci abbiamo una necessità urgente dello Spirito Santo. Non vi parlerò da un aspetto teologico, non sono né adatto né c'è il tempo, ma vi parlerò sotto un aspetto proprio di pratico. Noi abbiamo bisogno della presenza e dell'aiuto e della guida dello Spirito Santo nelle nostre vite, nelle nostre chiese, nelle nostre case. Amen. C'è una generazione, si è parlato tanto di giovani, c'è una generazione che non ha visto quello che magari qualcuno di voi ha visto. C'è una generazione che non ha vissuto negli anni Ottanta. Io sento molto parlare del risveglio degli anni Ottanta, che c'è stato un movimento dello Spirito Santo nel napoletano, in Sicilia, negli anni Ottanta, ma c'è una generazione oggi che non l'ha visto. Ed è nostra la responsabilità di continuare a camminare seguendo quella linea. Amen. Gesù, l'uomo per eccellenza guidato dallo Spirito Santo. E quando parlo di uomo, parlo di Gesù, vero Dio, ma Gesù anche vero uomo. Quindi in questo momento non vi parlo di Gesù, vero Dio, ma vi parlo di Gesù, vero uomo. E Gesù, come vero uomo, ha avuto bisogno e ha ricercato continuamente l'intimità e la guida dello Spirito Santo. In tutto, l'essere guidati dallo Spirito Santo, dalla presenza di Dio, non è un optional, non è un sermone, non è una dottrina. L'essere guidati dallo Spirito Santo è una necessità per ogni ministro e ogni credente, se vuole vedere la gloria di Dio. Amen. E essere guidati dallo Spirito Santo genera, tra le altre cose, due cose in particolari che a me colpiscono di più e che poi racchiudono tutta la Bibbia. Uno, genera passione per la presenza e per la parola di Dio. Un uomo, una donna, una chiesa guidata dallo Spirito Santo vedrà la passione per Dio, la passione per la parola di Dio aumentare. Perché lo Spirito Santo viene e genera in noi passione per la presenza di Dio, intimità, amore per la preghiera, amore per la parola. Punto 2. La guida dello Spirito Santo genera in noi amore e passione per le anime. Ascoltatemi bene, è impossibile dire di essere pieni dello Spirito Santo ed essere egoisti. È impossibile, perché la pienezza dello Spirito Santo prima o poi ti porterà a pensare anche agli altri, ti porterà a pensare alle persone che soffrono, le persone che stanno morendo senza Gesù, le persone che si stanno togliendo la vita o che stanno soffrendo a causa dei loro peccati. Atti 1:8, riceverete potenza e mi sarete, vedete, vi riceverete potenza e guarderete fuori. Riceverete potenza e il vostro cuore sarà anche rivolto verso coloro di fuori. Il nostro maestro aveva passione per il Padre e passione per le anime. I primi due comandamenti. ama il Signore, il tuo Dio, più al di sopra di ogni altra cosa e ama il prossimo come te stesso. E l'azione, la guida dello Spirito Santo dentro di noi genera queste due cose. Amore sviscerato per Dio e passione per le anime. Amen. E io credo che noi dobbiamo imitare Gesù. Amen. Io un giorno ho detto, io voglio imitare Gesù. È buono avere degli uomini, è buono avere delle referenze, e bisogna muoverci nell'ordine biblico, ma il nostro esempio primario, il nostro modello al di sopra di ogni cosa deve essere Cristo. Amen. Gesù. Solo Gesù. E lo Spirito Santo viene, la presenza di Dio viene per glorificare Cristo. Quindi non ci può essere Cristo glorificato nel mondo e nella Chiesa senza l'azione e la guida dello Spirito Santo. Io credo che il tempo è arrivato dove lo Spirito Santo trovi il suo spazio e la sua libertà per fare una sola cosa: non glorificare un uomo né esaltare un ministero, ma esaltare un solo nome, Gesù Cristo di Nazaret, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia! Se per Cristo, dallo forte questo applauso. Alleluia! Amen. Allora la mia domanda è questa: se Gesù in tutto il suo ministero, tutto quello che fece, lo fece guidato dallo Spirito Santo, nulla che lui fece lo fece per conto suo. Sto parlando di Gesù uomo. Tutto quello che lui fece, lo fece guidato sotto la presenza e il fuoco dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo lo guidò nel deserto. Lo Spirito Santo lo risuscitò dai morti. Lo Spirito Santo gli permetteva di guarire gli infermi, cacciare i demoni. Allora io mi domando se per Gesù lo Spirito Santo era così importante, quanto più per noi. E allora la mia domanda è questa: perché a volte cerchiamo di fare le cose attraverso le nostre forze, strategie umane? Gloria a Dio, fratelli, pastori, sorelle, gloria a Dio per ogni strategia umana. Gloria a Dio per ogni cosa che la tecnologia ci può mettere a disposizione. Gloria a Dio, dobbiamo usare ogni cosa. Io sono di quelli che nel campo evangelistico va usato ogni cosa. Se vogliamo danzare, se vogliamo mimi, teatro, facciamo ogni cosa, ma mai tralasciare l'essenza. Chi converte i cuori, chi cambia le vite è uno solo, lo Spirito Santo. Amen. Per questo abbiamo bisogno di Lui. Ascoltatemi bene. Senza la potenza dello Spirito Santo, il cristianesimo si riduce a una religione qualsiasi. Non c'è nulla di diverso dalle altre centinaia e centinaia di religioni inventate dagli uomini. Qual è la differenza nel cristianesimo? Lo Spirito Santo. Qual è la differenza nella Chiesa del Figlio di Dio? Lo Spirito Santo. La differenza l'ha fatta fatta sempre e la farà l'unzione e la potenza dello Spirito Santo, che vengono, ripeto, non per esaltare un ministero né per esaltare una denominazione, ma per esaltare un nome: Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Re dei Re. Alleluia! Io sono stanco, credetemi. Sono stanco anche quando dicono sta arrivando il predicatore famoso, non so che cosa. Ma quale famoso? Scusatemi se uso... Quale famoso? Ascoltatemi, nel regno di Dio al massimo si può essere conosciuti, ma non famosi. Famoso è uno solo. Gesù Cristo di Nazareth, il Re dei Re, Lui è il famoso. Lui è colui che deve brillare. Amen. Oh, e se per Cristo dallo forte questo applauso. Forte, forte, forte. Alleluia. Amen. E la potenza dello Spirito Santo non ci serve per metterci in mostra. La potenza dello Spirito Santo non serve per farci camminare come dei super santos. No. La potenza dello Spirito Santo, sapete a cosa serve? Per fare del bene. Per aiutare i bisognosi, i sofferenti, per annunciare il Vangelo con franchezza, per guarire gli infermi nel nome di Gesù Cristo, per liberare gli oppressi che sono schiavi nelle mani del diavolo. Amen. A questo serve l'unzione. A questo serve la potenza dello Spirito Santo, affinché Cristo e solo Cristo sia glorificato, esaltato ed innalzato nella Chiesa e nel mondo. Amen. Senza la potenza dello Spirito Santo, senza la presenza di Dio, vivere la vita cristiana non è difficile, è impossibile. Mettere in pratica questo libro solo attraverso le forze umane non è difficile, è impossibile. Come si fa a perdonare un nemico solo con le proprie forze? Come qualcuno può perdonare qualcuno che gli ha fatto realmente del male solo attraverso le proprie forze? Io ho dovuto perdonare mio padre, che aveva fatto tanto del male a mia madre, a noi. Io reputavo che lui era il colpevole di tutti i nostri mali, della morte di mia sorella, della vita difficile di mia madre, del fatto che io stavo in una strada tutto il giorno. Io attribuivo a lui tutte le colpe. E mi ricordo che quando mi sono avvicinato al Signore, dopo un po' di tempo, stavo pregando e ho sentito nel mio cuore che se volevo seguire Gesù, dovevo prendere la mia croce e fare quello come Lui ha fatto. Un discepolo imita il suo maestro. E allora il Signore iniziò a parlarmi sul perdono. Che come Lui aveva perdonato me, che come Lui aveva perdonato i miei peccati, io dovevo perdonare anche coloro che mi avevano fatto del male. E io dissi, sì, Signore, sono disposto. E nel mio cuore sentì da parte di Dio che il mio nemico più grande non era un uomo di strada o qualcuno che avevo fatto delle biricchinate insieme, ma era mio padre. E io disse, Signore, chiedimi tutto, ma no questo. Mio padre no. Io non ce la faccio. Ci ha fatto tanto del male. Se mia sorella è morta, è colpa sua. Se mia madre lavora dalla mattina alle 6 fino alle 9 di sera, è colpa sua. Se io sto in mezzo alla strada, è colpa sua. Se mi sono drogato per tanti anni, è stata colpa sua. Lo so, tu mi hai salvato, tu mi hai raggiunto, ma io non ce la faccio. Però siccome amavo fare la volontà di Dio, A un certo punto ho detto: Signore, io so che questa è la tua volontà. Proprio perché è la tua volontà, io con le mie forze non ce la faccio. Aiutami tu. Spirito Santo, aiutami tu a fare quello che io con le mie forze non posso fare. E sapete cosa è successo? Che dopo alcuni mesi che lo Spirito Santo ha lavorato dentro di me, sono riuscito a perdonare mio padre. L'ho visto in mezzo a una strada una volta che era uscito dal carcere. Io prima ogni volta che lo vedevo lo minacciavo, gli dicevo: un giorno te la farò pagare. Invece adesso lo vidi in mezzo alla strada e dissi: papà, non te ne andare, non ti voglio fare nulla, anzi ti voglio abbracciare e voglio dirti che come Gesù ha perdonato i miei peccati, io perdono tutto quello che tu hai fatto a me, a mamma, alla nostra famiglia. E da quel momento fino a quando lui non è morto, gli ho annunciato il Vangelo. E fino all'ultimo giorno della sua vita, lui si è avvicinato in un certo senso alla fede. Ha conosciuto l'unico nipote di tutta una famiglia, sapete quale? Il mio. A causa di che cosa? Del perdono di Dio. A causa del perdono. C'è una grande forza e una grande ricchezza nel perdono. E sapete una cosa? Il perdono non è una qualità umana. Il perdono è una qualità divina che viene attraverso lo Spirito Santo. Amen. Forte l'applauso per la parola di Dio. Alleluia. Prendete con me Giovanni 16:14. Giovanni 16:14. Dice: egli, Gesù parlando dello Spirito Santo, dice: egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lui mi glorificherà. Come ho detto prima, non ci può essere Cristo glorificato senza l'azione, la guida dello Spirito Santo. Amen. Qual è la mia preghiera per i prossimi 25 anni dell'Elim? Un movimento sempre di più e sempre di più guidato e ripieno di Spirito Santo. Perché questo è quello che marca la differenza in un movimento, in un ministerio e in una vita cristiana. La differenza l'ha sempre fatto e continuerà a farla l'unzione dello Spirito Santo. Amen. Una vita cristiana solo vissuta nella carne o un ministero vissuto nella carne produce due cose: frustrazione e delusione. Ma una vita cristiana o un ministero vissuto nello Spirito produce frutto per la gloria di Dio. Amen. E produce anche pace, riposo. Perché l'opera non la fai tu, l'opera la fa lo Spirito Santo attraverso di te. Invece quando è la carne a fare l'opera, produce stanchezza, frustrazione, delusione. Ma quando è lo Spirito Santo che opera, lo Spirito Santo produce pace, riposo e frutto. Per chi? Per il regno di Dio. Amen. Per Gesù Cristo di Nazareth. E voglio andare rapido, quindi punto uno: abbiamo bisogno dello Spirito Santo per essere continuamente trasformati. Amen. Chi ci trasforma è lo Spirito Santo e ci trasforma all'immagine di chi? All'immagine di Cristo. Quindi se tu vuoi essere cambiato e trasformato all'immagine di Cristo, hai bisogno dello Spirito Santo. Amen. Lui viene e ci cambia, ci trasforma, per essere sempre più uguali a Cristo, sempre più somiglianti a Cristo. Punto 2, abbiamo bisogno dello Spirito Santo affinché siamo strumenti efficaci di luce. Amen. Il Maestro ci ha lasciato una missione. Il grande mandato. E anche per adempiere il grande mandato abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. Io ho visto che si fanno tante cose oggi, tante iniziative, ma io sono qui per dire sempre la stessa cosa e continuerò a dire la stessa cosa. Senza la potenza e l'azione dello Spirito Santo non c'è Cristo glorificato, non c'è salvezza, non c'è guarigione, non c'è anime salvate. Sapete perché? Perché la Bibbia dice che chi convince di peccato è lo Spirito Santo. Amen. È lo Spirito Santo che convince di peccato. È lo Spirito Santo che cattura i cuori. E quindi qualcuno ha detto che la Chiesa ha molti compiti, ma una sola missione. Molti compiti, ma una sola missione. E la missione è guadagnare anime. Marco 16, 15, leggiamolo insieme. Marco 16, 15. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ascoltate bene, questi sono i segni che accompagneranno gli apostoli, i pastori, c'è un errore, gli evangelisti. Come sta scritto? Coloro che avranno creduto. Quanti credenti ci sono qui? Amen. Gesù sta parlando di te. Abbiamo questo compito, tutti i credenti. Abbiamo questa grande responsabilità. Annunciare il Vangelo. Condividere Cristo. Sapete una cosa? Tutti siamo evangelisti, dall'apostolo fino a colui che magari sta seduto sulla sedia e dice: ah, a me Dio non mi userà. Tutti siamo evangelisti. Sapete Dio come ci guarda? Dio ci guarda come dei missionari, come degli evangelisti. E mi è piaciuto molto quello che ha detto l'apostolo Jeff prima. E nel regno di Dio qui siamo tutti partecipi, tutti importanti, con il più importante di tutti, che è Gesù Cristo di Nazareth. Quindi non ti sentire inadeguato, non dire: ah, io voglio dirvi una cosa, il ministero della sedia nel regno di Dio non esiste. Questa è una cosa che nella Bibbia non c'è. Nel regno di Dio tutti siamo soldati, tutti siamo guerrieri, soldati di luce per annunciare a questa nazione che non tutto è perduto, che c'è ancora una speranza. Non è un uomo né una religione, è Gesù Cristo di Nazareth, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia! Alleluia, forte l'applauso a Cristo, se lo credi, daglielo forte. Alleluia. Amen. No, ma a me Dio non mi userà mai, no, ma io mi faccio, sto il culto la domenica, sto, no, 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 no. Dio vuole usarsi anche di te. Ah, ma io mi sento inadeguato, io mi sento piccolo. Io mi sento limitato. Lo Spirito Santo ti aiuta. Lo Spirito Santo è qui per aiutarti. E voglio dirti una cosa: il mio Dio è il tuo Dio, è specialista nel prendere piccole cose e moltiplicarle. Amen. Cosa sta cercando lo Spirito Santo? Geni? I tuttofare? Sapete chi sta cercando lo Spirito Santo? Gente disponibile, cuori disponibili, che anche se credono di avere poco, prendono quel poco e lo mettono nelle sue mani. E allora lo Spirito Santo entra in azione e prende quel poco e lo moltiplica. Amen. Quindi concludo, vado alla conclusione dicendo che una chiesa che evangelizza è una chiesa che vive nel risveglio. Amen. Io sento parlare molto di risveglio, risveglio a destra, risveglio a sinistra. Una volta parlai con un grande amico mio, un padre, conosciuto, no famoso, Carlo Stanagondia. E sempre lui mi ha detto: Dario, una chiesa che evangelizza vive già nel risveglio. Vogliamo vedere il risveglio? Amiamo il risveglio? Evangelizziamo. Parliamo agli altri di Cristo. Portiamo questo tesoro agli altri. E io, sapete una cosa, credo che l'Elim, stamattina pregando, lo Spirito Santo mi faceva sentire che i prossimi anni lo Spirito Santo userà l'Elim come strumento di salvezza, di unità e di risveglio. Amen. Io lo so che, e lo credo, che Dio ha usato le Elim in tutti questi anni e Dio userà ancora le Elim nei prossimi 25 anni e anche nei prossimi 50 anni fino a quando il Signore non tornerà. Le Elim sono state usate e saranno usate in Italia come uno strumento di unità, di salvezza e di risveglio. Lo credi? Se lo credi, di un forte amen. Lo credi? Alleluia. Amen. L'ultima cosa. Atti 10:38. Se te si può iniziare già a venire, poi magari dopo viene anche tutto il gruppo. Atti 10:38, vedete cosa dice qui? Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e potenza. Dite con me: Spirito Santo e potenza. Come Dio ha unto a Gesù di Spirito Santo e potenza, ascoltate bene, come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Amen. Dio l'ha unto di Spirito Santo e potenza per fare del bene. Non per fare uno show. Non per camminare come un re o come un sacerdote. Sapete, oggi ci sono cose strane. Pensieri che ci vogliono far credere che noi siamo re, sacerdoti. Che dobbiamo essere serviti. No. Sì, siamo re e sacerdoti davanti a Dio. Sì. Ma davanti agli uomini siamo servi. Servi. Amen. Gesù aveva questa identità. Perciò poté lavare i piedi ai discepoli. Re e sacerdoti davanti a Dio, sì. Quando io vado davanti a Dio mi presento come un re, come un sacerdote, perché lui ha fatto questo sulla croce per me. Ma davanti agli altri io non devo essere servito, io devo servire. Amen. Unto di Spirito Santo e potenza per fare del bene. Quindi se io desidero l'unzione e la potenza dello Spirito Santo, non è affinché il mio nome venga conosciuto. No. Non è perché aspiro a un ministero grande. No, no, no. Dio dà la sua potenza, la sua gloria e la sua unzione con un solo proposito: fare del bene. Aiutare gli altri nel nome di Gesù a dirgli: c'è ancora speranza, c'è ancora speranza, c'è ancora speranza. E voglio dirvi una cosa in più: unzione senza compassione è molto pericoloso. Molto pericoloso. Matteo 9,36 dice che Gesù vedeva le folle e ne aveva compassione. Quindi la compassione lo spingeva a guarire gli infermi. La compassione lo spingeva a liberare le persone dalle mani del diavolo. Non era, ripeto, per fare uno show, per mettersi in mostra. Era compassione. Gesù vedeva la gente e aveva compassione. Gesù vedeva la folla e provava compassione. E io credo che il mix perfetto, genuino, è potenza e compassione. Allora quando ci sono queste due alte qualità, queste due cose divine, allora tutto quello che viene dopo è genuino. Potenza e compassione. Folla. E quando c'è potenza e compassione, a te non importa più i numeri. Molti pensano che il successo, sempre per le cose strane che si dicono, molto spesso pensano che il successo ha a che fare con i numeri. Questa è una cosa sbagliata. Il successo non ha a che fare con i numeri. Il successo, sapete qual è? È stare nel centro della volontà di Dio. Quello è il vero successo: stare nel centro del cuore della volontà di Dio. Amen. Allora quando uno sta al centro della volontà di Dio, c'ha pace, c'ha libertà, c'ha cose che i soldi non possono dare. E concludo dicendo: perché dico potenza senza compassione è pericoloso? Perché voi fateci caso per un politico, no? Con tutto il rispetto che io ho per i politici. Ma un politico, quando nel suo comizio c'ha una grande folla, che cosa gli dà questa cosa a questo politico? Potere. Prendiamo un cantante. Quando un cantante in un suo concerto vede una grande folla, sapete cosa gli provoca questo cantante? Fama, successo. Sapete a Gesù la folla cosa gli provocava? Compassione, amore per la gente. Amore per i perduti. E io credo che questa mattina è la mattina giusta dove possiamo dire: Signore, dammi il tuo cuore. Che io possa guardare le folle come tu le guardi. Amen. Che io possa guardare i bisogni della gente non con i miei occhi, ma con i tuoi occhi. Non con il mio cuore, ma con il tuo cuore. Compassione vince ogni pregiudizio. La compassione supera gli ostacoli. La compassione non conosce razze, non conosce limiti. La compassione non si fa fermare dalle culture. Vi ricordate Gesù con la donna samaritana? Cosa gli permise di vincere e di superare ostacoli culturali, religiosi? Com'è possibile che un uomo parli con una donna sola in più, samaritana? Perché Gesù la vedeva con compassione. E la compassione ti fa vedere il bisogno di quella persona al di là della sua razza, del suo colore e della sua provenienza o della sua religione. Io credo che questa mattina dobbiamo dire: Spirito Santo, vieni e porta in me il cuore di Cristo, porta in me gli occhi di Cristo, nel nome di Gesù. Spirito Santo, vieni e riempimi di te. Amen. Spirito Santo, vieni e riempimi di dunamis, potenza dall'alto. E quando io parlo di dunamis, e con questo concludo, e poi saremo 10 minuti pregando e poi passerò la parola di nuovo all'apostolo Jeff. Io non parlo solo di un dono. Sapete, a volte si racchiude anche l'esperienza pentecostale in un dono. Ma io credo che l'esperienza pentecostale, alla luce della Bibbia, è molto più forte di un dono. Non è solo parlare in lingue. Io parlo di un'esperienza di potenza dall'alto che ti cambia per sempre, che ti porta a vincere il peccato, che ti porta a vivere una vita santa, che ti cambia l'immagine di Cristo. Un dono non ti cambia, la presenza dello Spirito Santo ti cambia e fa di te una benedizione per altri. Amen. Io di questo parlo, della potenza dello Spirito Santo che ci catapulta a fare e a vedere cose impossibili. Gloria a Dio per i doni che vengono. Ma io parlo di quella potenza che ti cambia l'immagine di Cristo, che ti dà l'autorità di vincere quel peccato che ti teneva legato da mesi, che ti porta ad amare la santità, la consacrazione, l'amore per Cristo. La guida dello Spirito Santo fa la differenza. E vi racconto questa ultima storia. Stavo a Torino, che illustra proprio ciò che significa per me la guida dello Spirito Santo. Stavo a Torino 10 anni fa, in un paese del torinese, e voi sapete che Torino è famosa anche per la stregoneria, la magia, e noi facemmo una campagna. Mi invitarono a fare una campagna proprio in delle zone dove erano forte questo tipo di attività d'occulto. E andiamo a fare questa campagna evangelistica. E mentre stavo iniziando a predicare, lo Spirito Santo mi parla e mi dice: vedi che c'è una persona qui che è venuta per fare guerra a me. Digli che io oggi gli do ancora una possibilità per convertirsi. Domani può essere tardi. Io ho finito di predicare. Ho, miglior detto, interrotto la predica e ho detto quello che lo Spirito Santo mi stava dicendo. Dopo un po' vedo venire all'altare un ragazzo con i capelli come il diavolo, con due corna. Io tra la gente non l'avevo né visto. Viene, si avvicina, va all'altare, si inginocchia, piange, arrende il suo cuore a Gesù, si converte. Un anno fa, questo stesso giovane, dopo 9 anni, bussa alla porta del mio ufficio a Salerno. Cioè, io ti devo raccontare una cosa. Ci dici? Io 9 anni fa ero una vergogna per mio padre. Mio padre era un poliziotto. E io sono uscito su tutti i giornali, anche la RAI. Sai perché? Perché andavo nelle chiese e picchiavo i preti. Chiunque parlava di Dio, a me non mi interessava chi fosse, io prendevo e lo picchiavo. Il mio desiderio era fare guerra a Dio. Il mio desiderio era fare del male a tutto ciò che ha a che fare con Dio. E mi fecero sapere che ci sarebbe stata una campagna evangelistica, che si parlava di Dio anche nel paese dove stavo io. Però qualcuno mi disse: guarda, non è un prete, è uno evangelico. E io disse: a me non importa, si parla di Dio, devo andare lì e picchiare a quella persona che parlerà di Dio, devo fare un caos. Lui venne per fare guerra a Dio, ma Dio vinse il suo cuore, Dio vinse la sua vita. E oggi, dopo 10 anni, è un giovane che sta girando dal nord al sud facendo musica cristiana e guadagnando giovani per Cristo. Alleluia! Questo è il nostro Gesù. Questo è il Gesù che l'Italia ha bisogno. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Io credo che l'Italia sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Ci siete con me? Ma sapete quali figli di Dio? Figli di Dio ripieni del fuoco dello Spirito Santo. Amen. Siamo un popolo pentecostale, sì o no? Sapete, ci sono quelli che ci hanno pentecostale solo fuori alla porta. E io delle volte entro e dico: ma non è il caso che cambiate cartello? Allora io voglio sentire un amen pentecostale. Sapete, io ho molto rispetto di tutte le denominazioni, battisti. Infatti, io quando entro in una chiesa battista, io sto tutto. Perché sto tutto battista, ecco. Quando entro in una chiesa, magari dei fratelli, sto tutto affratellato. Ma la cosa che mi dà i nervi a me, si può dire dare i nervi? Sì, siamo in famiglia, no, nessuno ci vede. E quando io entro in una chiesa con un cartello enorme, chiesa pentecostale, e poi dopo di pentecostale c'è un ricordo, no, il segreto è sempre lo stesso. Vogliamo che l'Italia si converta? Vogliamo veramente entrare in quel risveglio che i nostri padri hanno pregato e sognato? Lo vogliamo e lo desideriamo sul serio? Amen. Abbiamo bisogno del fuoco pentecostale, di potenza dall'alto. Spirito Santo, vieni e riempimi di potenza dall'alto per fare del bene. Amen. Perché